File numero 9, pagina 55, capitolo 8. Partita carte nella pensione. Anche il comando militare ligure in quel mese di luglio era stato unificato. Il generale Cesare Rossi, da primo ufficiale di collegamento fra le forze partigiane e il comando alleato, aveva poi assunto il comando unitario. Fremeva in tutti una speranza, la speranza dello sbarco alleato tra Savona e Ventimiglia, alimentata dalla natura di alcune comunicazioni che erano pervenute via radio dal comando alleato e dal continuo bombardamento della costa e dei ponti sul Po. Una mattina dei primi di agosto irruppe nella mia camera, mentre ancora dormivo, un omettino sale e pepe con gli occhietti azzurri scintillanti e una larva di barbetta appuntita. Attilio Scanavino. Tenersi pronti, ordine dello zio. Tenersi pronti, tutti mobilitati. Curti mi ha mandato ad avvertirti. Lo zio era Parri, Curti era Cassiani Ingoni. Non c'era da dubitare. Tenersi pronti per lo sbarco? Chiesi, ormai sveglio del tutto. Sì, 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 tra Sanremo e Savona. Mi vestii e andai a cercare Cassiani. Sembrava proprio vero. Bisognava avvertire subito Mary di non muoversi, di non venire a Genova per non essere tagliata fuori. Come fare? Le comunicazioni ferroviarie erano ormai rare ed accidentate. Gli autoveicoli, i pochi che circolavano, erano presi d'assalto da turbe sempre più numerose che sostavano ore e ore all'ingresso dell'autostrada per chiedere un passaggio. Risolsi di affidarmi a un conoscente che doveva recarsi a Milano, pregandolo di telefonare all'amica presso la quale Mary alloggiava quando era in città. Mary non si muovesse e attendesse notizie. E intanto l'attività divenne frenetica. Appuntamenti volanti, qua e là per la città scomoda e soggetta a continui bombardamenti, perfino nei Vespasiani e nell'albergo diurno. Dialoghi sussurrati da un tavolo all'altro di un caffè tra un bruciato e uno ancora intatto. Distribuzione di armi a chi ancora non ne aveva. Apprestamento di tutta l'organizzazione cittadina, militare, politica, economica. E talora mi divertivo alla riapparizione in quei giorni di qualche cospiratore prudentissimo, eclissatosi a un primo allarme, il quale voleva ora partecipare al banchetto delle cariche. Non mi meravigliavo e non mi indignavo. Nessuno era santo, nessuno era immune da difetti e da vanità. Anche gli uomini della Resistenza erano appunto uomini, e avevano già il grande merito di essere onesti e di avere capito da quale parte fosse la buona causa, quale fosse la strada per alleggerire il pesante fato del popolo italiano. Facevo il bilancio mentale di tutti i lunghissimi mesi di tormenti, di paure, di sofferenze, e ponevo all'attivo di tutti gli antifascisti, anche dei meno impavidi, la generosità, sovente ingenua e imprudente, verso i nemici, talora perfino verso le spie, la loro lealtà verso i prigionieri tedeschi o fascisti catturati, mentre, quando essi cadevano in loro mano, venivano mandati a morte senza alcun giudizio, nemmeno sommario, e ringraziavo la sorte che mi aveva destinato a fare parte di un popolo che poteva esprimere valori tanto alti e puri, una gioventù che in un clima tanto sfavorevole come quello della dittatura, con riferimenti ed esempi così lontani nel tempo e nella geografia, e un'attività antifascista così calunniata e vilipesa, aveva saputo trovare da sé la via della rigenerazione, la chiave dell'avvenire e della libertà nella propria rivolta morale, nella propria sofferenza. Non aveva importanza alcuna, dunque, che piccole ambizioni, che improvvise conversioni si insinuassero e si manifestassero nel nostro schieramento. Ben altro urgeva ora, e quando la vita avesse ripreso il ritmo normale, ci sarebbe stato tempo di foggiare l'organizzazione sociale e politica che ponesse i necessari limiti alle avventure personali. Nei giorni successivi, il nuovo grande avvenimento, lo sbarco nella Francia meridionale, doveva provocare gioia e delusione. Gioia perché si trattava di una nuova operazione che avrebbe affrettato la fine della guerra, delusione perché ricominciava la triste serie dei rastrellamenti, arresti, esecuzioni, deportazioni. E venne la mia ora, l'ora di Mary. Ella era arrivata a Genova la sera del 26 agosto, con mezzi di fortuna. Era spaventata. Nuovi arresti a Milano di amici socialisti e azionisti, il mio nome sussurrato dagli scampati, consigliavano, questa volta perentoriamente, di cambiare aria. Apprestammo le valigie leggere, abbandonando il più, e ci avviammo alla stazione. Ululararono le sirene e dovemmo scendere in un rifugio. Veniva bombardata la linea ferroviaria di Milano. Quando arrivammo alla stazione Principe, tutti i treni erano sospesi. Andammo da un amico, un grosso commerciante che faceva la spola tra Milano e Genova con l'automobile, e gli chiedemmo ospitalità. Ci diede appuntamento per la mattina dopo, alle 9. Ci avrebbe portati a Milano. Si avvicinava all'ora del coprifuoco e fummo costretti a tornare alla pensione. Durante la notte un lungo allarme indusse la maggior parte degli ospiti ai rifugi. Io accettai l'invito di alcuni a una partita carte su nella pensione. Era fra loro un noto fascista da poco alloggiato. Sembrava innocuo. Fra costui e un altro ospite si iniziò a un certo momento una discussione nella quale un altro intervenne. Parlavano di certe notizie di Radio Londra. «Bisogna finirla con Radio Londra», disse il fascista. Sembrava che tutto fosse esaurito con quella battuta. Discussioni del genere non erano rare, e talora io vi partecipavo quando si svolgevano tra vecchi ospiti che da tempo convivevano e si conoscevano sin dal periodo del governo Badoglio. Ma quella faccia non mi andava, e a buon conto quella volta intervenni solo per esortare al gioco, per invitare i contendenti a finirla. Cessato l'allarme, ognuno si avvicinò alla propria camera senza più pensare all'incidente. Pagina numero 58, fine del capitolo.